ringrazio per questa bella presentazione, cosa devo dire? Una bella presentazione, certo.
Vicino il microfono alla bocca.
Sì, va bene, ma adesso arriviamo. Allora, quando io ho ricevuto l'invito, e mi sono meravigliato, ma come ci si interessa della teologia, l'invito, e ho visto la biblioteca che voi avete affrontato, che avete studiato, che avete discusso, questa biblioteca, diciamo così, dei circoli Dossetti, e sono testi di storia, testi di filosofia, testi di sociologia, testi interessanti di attualità per capire il presente, dove andiamo. E a un certo punto c'è anche questo libro, appunto, di teologia, e mi sono meravigliato, ma giustamente siete nell'orientazione giusta, perché è una conoscenza, è un complesso di conoscenze la teologia, e che certamente è presente anche nelle università, non in Italia, ma è presente in case editrici, presente nella pubblicazione, e così entra in dialogo con la filosofia, con le scienze. Ecco, vorrei fare innanzitutto una puntualizzazione sulla teologia. Che cos'è la teologia? Lasciamo stare il nome, l'ha inventato Platone, e poi secoli dopo è Agostino che l'ha introdotto nelle conoscenze, nell'insieme delle conoscenze, nella università delle conoscenze, teologia, ma in modo molto semplice. Che cos'è la teologia? La teologia è il discorso cristiano sui grandi problemi dell'uomo e del mondo, è il discorso cristiano. Questa è, dice, ma il discorso cristiano bisogna leggere le encicliche. No, proprio, certo, si devono leggere anche le encicliche, ma è un fenomeno, tra l'altro, un fenomeno ecclesiastico abbastanza recente, fine 800, le encicliche. E per dire, c'è un pensiero, la dottrina sociale della Chiesa è un discorso sociale, è un discorso cristiano, ma è un discorso cristiano, diciamo così, ufficiale. Andiamo al di là della ufficialità, il discorso del Papa, per esempio. Andiamo al di là della ufficialità. Il discorso cristiano, la teologia è il discorso cristiano, il discorso che fanno i cristiani. Questa è la teologia. Allora, ci sono comunità cristiane nel mondo, comunità del Vangelo, ma sono comunità, voglio dire, anche i numeri sono numeri anche impressionanti. La comunità cattolica, ha fatto i numeri di battezzati, è una comunità da 1 miliardo, 200 milioni, eccetera, i numeri sono abbastanza rilevanti, quindi ci sono comunità cristiane. Cosa fanno le comunità cristiane nel mondo? Cosa fanno? Ma annunciano il Vangelo, sono chiamate a testimoniare il Vangelo. Uno di questi movimenti, la teologia politica, dice, qual è la crisi del nostro tempo? C'è un deficit di pratica, Metz e Moltmann, questi nomi che sono stati fatti, c'è un deficit di pratica del Vangelo. E qui non ci si indirizza al povero cristiano, come fanno i predicatori, ma c'è un deficit di pratica nella istituzione, questo è il punto, un deficit di pratica nella istituzione, anche nel povero cristiano, va bene, ma anche, ecco, quindi allora le comunità cristiane nel mondo di oggi e annunciano il Vangelo e sono chiamate a testimoniare il Vangelo, molti problemi sarebbero risolti se ci fosse l'amore del prossimo, se ci fosse l'amore della pace e della giustizia. Molti problemi sarebbero se si lavorasse in questa direzione. Allora la comunità cristiana annuncia il Vangelo ed è chiamata a testimoniare il Vangelo, cioè a praticare il Vangelo. Poi la comunità cristiana celebra la salvezza nel ringraziamento. È una comunità che celebra. Pensiamo per esempio alla Chiesa ortodossa durante la persecuzione del sovietismo, del comunismo sovietico, ma potevano certamente celebrare l'Eucaristia, comunità che sostenevano, e si dicevano: sosteniamo il mondo con la preghiera, noi preghiamo, sosteniamo il mondo con la preghiera, sosteniamo il mondo con la celebrazione, sosteniamo il mondo. Quindi la comunità cristiana annuncia il Vangelo, la comunità cristiana celebra la vita con riconoscenza e poi svolge un'intensa attività caritativa. Ma ecco, per fare questo la comunità cristiana annuncia del Vangelo e pratica del Vangelo e quindi celebrazione della vita e azione caritativa, in alcuni punti anche eroica. Per fare questo deve pensare, e deve pensare molto. Ecco la teologia è questo pensiero, la teologia, non andiamo, voglio dire, e poi diventa anche il libro importante, insegnato anche nelle università, eccetera. Ma per fare questo bisogna, anche per fare della buona politica, quindi voglio riferirmi al Bianchi, vero, un appassionato della politica, come abbiamo sentito, del momento politico interessante, vero caro Bianchi, interessante questa lettura in positivo di ciò che è avvenuto. Allora c'è un giornale, siamo stati, divago un po', vero? Ci sono state le elezioni, lo sappiamo, sono andate, lo sappiamo. Allora il Bianchi diceva: ma molti sono andati a votare, qui c'è una domanda interessante, qui c'è una domanda politica interessante, voglio dire, questa lettura. Dal presidente delle ACRE, qui si sente. Ma per esempio un giornale tedesco ha commentato così: Italien, e poi in lingua italiana, confusione. In italiano l'ha scritto così, a lettere cubitali, Italien, va bene, ci chiamano così, vero, nella lingua di Goethe e di Hegel, Natoli, vero, un filosofo che leggo, e quindi citiamo appunto Hegel, eccetera, Italien, confusione, in italiano, sono cose veramente insostenibili, anche sotto il profilo giornalistico, almeno in un conto, voglio dire, ecco. Che cosa? Ma siamo arrivati a parlare di... Allora, per fare la buona politica, bisogna pensare molto. E ho l'impressione che i partiti, nei tempi passati, pensassero di più e facevano anche magari una buona politica. Allora, la Chiesa, per fare la Chiesa, le comunità del Vangelo, le comunità dei discepoli di Cristo, per svolgere la loro attività nel mondo, l'abbiamo ricordata, devono pensare molto. La teologia è questo pensare molto. Sono stati citati dei nomi che entrano poi nella storia della filosofia, anche perché c'è una ricchezza di pensiero. Agostino è nella storia della filosofia, Tommaso è nella storia della filosofia, Pascal nella storia della filosofia, Rosmini, Kierkegaard, e poi adesso questi nomi, Barth, Moltmann, eccetera, questi nomi. Ecco, è il pensiero dei cristiani. Questo è un primo concetto, voglio dire, che diventa interessante. Allora qui, come fanno teologia i cristiani? Già è stato nel Novecento, che è un grande secolo teologico, il Novecento è un grande secolo teologico. Nell'ambito cristiano sono avvenuti due fatti. 1948, Consiglio Ecumenico delle Chiese, tutti cristiani in tutte le frazioni non cattolici, perché la Chiesa non partecipa al Consiglio Ecumenico delle Chiese, è nato ad Amsterdam, è nato nel 48 dopo la guerra, doveva nascere prima, ma è un grande fatto. E lo ricorda anche il Taylor in questo libro sull'era secolare, come uno dei grandi fatti avvenuti nel secolo scorso, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, che è assegnato ad Amsterdam, ha sede a Ginevra, dove tutti i cristiani, tutte le comunità cristiane sono uniti per meditare una strategia come praticare il Vangelo. E da tante discussioni è uscito questo programma politico del Consiglio Ecumenico delle Chiese: pace, giustizia e salvaguardia del creato. Ecco, sono le tre parole, diciamo così, politiche, il programma politico delle comunità cristiane: pace, favorire, pace, giustizia, salvaguardia del creato. Qui recentemente è arrivata, ha fatto l'apparizione, data le conflittualità che ci sono, è apparsa un'altra parola: riconciliazione. Ecco, qui c'è il contributo di pensiero, queste sono grandi categorie, e c'è il contributo di pensiero, il contributo anche di pratica, il contributo anche di pratica per la presenza anche attiva. Non tutte le comunità dormono, ma ci sono anche comunità attive, comunità del Vangelo, comunità attive nel rispetto degli altri, chiaro, comunità attive. Il Consiglio Ecumenico della Chiesa, qui non entro nel problema che la Chiesa non partecipa al Consiglio Ecumenico della Chiesa, ma è presente e collabora, e questo è lo stesso programma, perché la Chiesa dice: la Chiesa Cattolica ha un profondo senso della propria identità. Voi mi avete abbandonato, la Cattolica, 1054, direbbe, diciamo così, la Chiesa Cattolica agli ortodossi: voi mi avete abbandonato, 1054. E al mondo protestante potrebbe dire: voi mi avete abbandonato, 1517, siamo vicini al 2017, saranno 500 anni dalla nascita del protestantesimo. Il 500 di, il 2017 è un grande anno, a 500 anni da Lutero, che verrà celebrato, si può pensare, nell'Unione Europea, è avvenuta qui nell'Unione Europea, adesso si chiama Unione Europea, vero? Per dire, ecco, con questo per dire che la Chiesa è attiva, ma non è presente come membro del Consiglio Ecumenico delle Chiese. 1948 e poi Concilio Vaticano II, 1962, 1965, in cui siamo a 50 anni, un grande fatto in cui la Chiesa si posiziona nel mondo con 16 documenti. Una battaglia da giganti è stata. Adesso risultano molto importanti i documenti, i 16 documenti sono grandi documenti, vero? Ma ci sono anche piccoli documenti. Oggi, per esempio, la storiografia sostiene la validità e l'innovatività dei piccoli documenti. Il documento sull'ecumenismo, per esempio, che è un piccolo documento. Il documento sul dialogo con le religioni, piccolo documento innovativo. Il dialogo sulla libertà religiosa, che è un piccolo documento in rapporto alle grandi costituzioni, alle grandi costituzioni sulla Chiesa, sulla rivelazione, sulla Chiesa nel mondo e sulla liturgia, le quattro grandi costituzioni, ma nella storiografia attuale, nel contesto attuale, nel contesto culturale attuale, nel contesto umano attuale, questi documenti, tra l'altro, ecco, per celebrare questo anniversario, la conferenza episcopale tedesca, che aveva un'ottima traduzione e un ottimo commento dei 16 documenti del Concilio Vaticano II, ha preso la generazione, tutti i docenti universitari, ma la generazione giovane, e ha approntato, sono spese, certo, che ha sostenuto in toto la conferenza episcopale tedesca, ha ripresentato una nuova traduzione in tedesco dei 16 documenti, con tutto l'apparato critico che deve seguire questi documenti, e cioè con le introduzioni, le note, eccetera, eccetera. Quindi ecco, la teologia del XX secolo, ci sono questi due fatti importanti. Per esempio, prima si citava una diversità di posizione in rapporto all'affermare, diciamo così, in termini, all'affermare l'esistenza di Dio, cioè in modo, ma e qui la diversità, voglio dire, tra la teologia cattolica e la teologia evangelica, ma un grande teologo protestante, specialista poi di Lutero, dice: teologia cattolica e teologia ecumenica cosa sono? Sono due dialetti della stessa lingua. È così. Adesso, nel tempo del buddismo, il buddismo ha avuto tempo, vero? Ma il tempo della città non soltanto secolare, ma della città plurale, come sono le nostre città, dove sono presenti appunto queste culture e sono presenti queste religioni, allora la teologia cattolica, non entriamo qui nel problema, voglio dire, che è stato prima giustamente indicato, e la teologia evangelica o la teologia protestante sono dialetti della stessa lingua, si devono apprendere. E quindi anche, per esempio, Moltmann è studiato anche nei seminari. Rahner è studiato nelle università tedesche, ci sono corsi. Ecco, ci sono corsi. Ora la teologia si fa ancora più essenziale, si fa grandi domande: ma che cos'è il cristianesimo? Che cos'è il cristianesimo? Dove va il cristianesimo? Qual è il futuro del cristianesimo nella società? È chiaro che evidentemente questo. Io poi non devo dire che ho realizzato questa antologia del Novecento teologico, ma mi è stata richiesta da SERF, dall'edizione francese, che passa anche in italiano. Cioè, qui c'è la storia, la breve storia della teologia del XX secolo, ma poi sono stato sollecitato a riunire i testi essenziali, anche in filosofia ci sono i testi, la storia della filosofia, ma ci sono poi anche le antologie che danno i testi essenziali. I testi essenziali. Per esempio, voglio leggervi un testo, ma per dire così, Barth, che è stato citato. A che cosa serve la teologia? Anche la teologia serve a capire il proprio tempo, certo, la scienza serve a capire il proprio tempo, la filosofia serve a capire il proprio tempo. La letteratura, le letterature servono a capire il proprio tempo, la teologia, certo, anche la teologia. Andiamo a colpo sicuro, voglio dire, con Marco. Questa è un'affermazione della dogmatica ecclesiale, dogmatica della Chiesa, data 1938, prima che l'incendio si sviluppasse in Europa. Il Terzo Reich di Adolf Hitler crollerà scontrandosi con la verità dell'affermazione dell'unicità di Dio, eccetera. Per esempio, 1938, questa previsione del crollo del Terzo Reich, 1938, che si apprestava, voglio dire, a incendiare l'Europa e il mondo. Per esempio, questo è il testo. Ma prendiamo un altro testo, per dire così, di Bonhoeffer, un grande Bonhoeffer, membro della resistenza tedesca, dalla cella 92 della prigionia di Berlino, di Kegel. Berlino manda delle lettere che sono state poi pubblicate, lettere che sono certamente un libro teologico, ma per dire anche uno dei testi, doveva celebrare un battesimo Bonhoeffer, il battesimo del figlio di un suo discepolo a cui mandava queste lettere, che aveva sposato una Bonhoeffer, ma essendo in prigione non poteva e non ha potuto celebrare, appunto, questo ragazzo oggi, che io me l'hanno fatto vedere, me l'hanno presentato tempo fa, questo ragazzo fra i suoi 70 anni, 60 anni, 70 anni, ma ha ricevuto questa lettera, vero, pensieri per il battesimo. La nostra Chiesa, che in questi anni ha lottato solo per la propria sopravvivenza, come fosse fine a se stesse, è incapace di essere portatrice per gli uomini e per il mondo della parola che riconcilia e redime. È la parola del Vangelo. Perciò le parole di un tempo devono perdere la loro forza e ammutolire, e il nostro essere cristiani oggi consisterà solo in due cose: nel pregare e nel fare ciò che è giusto tra gli uomini. Ogni pensiero, ogni parola e ogni minima e ogni misura organizzativa, per ciò che riguarda la realtà del cristianesimo, devono rinascere da questo pregare e da questo fare. Qui propone appunto un ripensamento delle parole essenziali, appunto, del cristianesimo. Sono quattro movimenti, ho ancora del tempo io, vero? Sono quattro movimenti che sono stati già illustrati, ma li vorrei ridurre a due. Com'è stata la teologia del XX secolo? A due. Innanzitutto, uno è già stato illustrato. E quella che si chiama la svolta antropologica in teologia, e cioè la teologia non deve semplicemente spiegare le verità della fede, ma le verità della fede, il pensiero della fede deve essere anche confrontato. Sono due i poli del far teologia, più che un centro, è una elisse che ha due fuochi: il fuoco della rivelazione, ma il fuoco è il fuoco antropologico. Le verità della fede devono rispondere alle domande dell'uomo, devono rispondere alle civiltà che l'uomo, appunto, intraprende, devono rispondere all'esperienza, ecco la svolta antropologica. I due poli del far teologia, le due polarità, la polarità della rivelazione e la polarità antropologica, o la polarità culturale, o la polarità dell'esperienza, questo si chiama il metodo della correlazione. Il metodo della correlazione. Questo, e quindi è diventata vivace, la teologia per questo metodo della correlazione, per questa svolta antropologica della teologia, è una teologia cioè al servizio dell'umano, è una teologia quindi dialogica, è una teologia che alcune volte rinuncia, voglio dire, a quello che è il carattere scientifico, la scientificità della teologia, si dice anche la scientificità, la scienza della fede, ma questa scientificità è da assumere in tempo, in un termine molto, molto vasto, è il complesso delle conoscenze della fede, il complesso delle conoscenze della fede, si può chiamare anche scienza fide, la scienza della fede, ma la teologia si fa dialogo, la teologia si fa conversazione, nella postmodernità si fa conversazione, è un conversare, voglio dire, che fa pensare, dà da pensare, gibt zu denken, anche al filosofo, che si muove con la sua razionalità, anche allo scienziato che si muove con la sua razionalità, anche al letterato che si muove appunto con la sua razionalità, eccetera, ed è un arricchimento anche per gli altri. Non cito qui il dibattito fra Habermas e Ratzinger, che è molto noto, ma quindi la teologia del XX secolo ha operato questa svolta antropologica per cui l'uomo è uditore della parola e quindi pratica il metodo della correlazione, tra verità rivelata e le domande dell'uomo, i problemi dell'uomo, quindi è una conoscenza, è un complesso di conoscenze al servizio dell'umanum che è minacciato dalle forze disumanizzanti, questo è un pensiero di Bloch, per esempio l'umanum è minacciato, e dall'umano che deve essere perseguito nella sua radicalità e nella sua integralità, l'umanum, questo è un pensiero di Ricoeur, ecco una teologia che si mette al servizio dell'umano, di un umano minacciato e di un humanum suetable desiderato come pienezza di umanità. E qui è avvenuto un secondo movimento in campo teologico. Abbiamo parlato prima dei quattro movimenti, ma questi quattro movimenti riduciamoli a due per semplificare le cose. Il primo movimento è il movimento della dialogicità, il movimento della correlazione tra verità rivelata e i problemi antropologici, ma è avvenuto anche la svolta planetaria della teologia. Una volta si faceva le teologie europee, la teologia si faceva in Occidente, cattolicesimo tempo in Occidente. E le lingue più importanti dell'Occidente erano la lingua francese e la lingua tedesca. Von Balthasar, che è stato citato, dice a un certo punto in suo testo, dice: noi dobbiamo ringraziare la lingua francese perché ci ha dato una edizione critica dei padri della Chiesa. Ecco, si ringrazia appunto la lingua francese per la collana Sus Chrétien che ci ha dato i padri della Chiesa, col testo originale greco-latino tradotto, interpretato e introdotto, annotato, eccetera. E poi dobbiamo ringraziare i tedeschi per i commenti che ci ha dato sulla Bibbia. Ecco le due lingue in cui si faceva teologia, in modo particolare la lingua francese e la lingua tedesca. Ma in questo momento, per esempio, sono tante le scuole negli Stati Uniti, le biblioteche negli Stati Uniti, in campo biblico, e ci sono ormai anche traduzioni in lingua italiana, ma in campo biblico gli statunitensi, una lingua importante, la lingua statunitense, stanno quasi battendo in campo biblico i tedeschi. Questo è un punto, voglio dire. La teologia si faceva quindi in Europa e veniva esportata. Ma cosa è avvenuto? È avvenuto nel tempo della mondializzazione, è avvenuto che anche si fa teologia in America Latina, si fa teologia anche in Africa, si fa teologia anche in Asia, qui ci sono grandi problemi, certamente. Si fa teologia anche in America Latina, è arrivato anche il Papa dall'America Latina, e la categoria che ha introdotto il pensiero cristiano è l'opzione preferenziale per i poveri. Questo è il concetto di teologia della liberazione, svuotato, voglio dire, da tante cose, ma è l'opzione preferenziale per i poveri, come per dire che la comunità cristiana diventa l'avvocato dei poveri, pone il problema della povertà e dell'ingiustizia nel mondo. Ecco, teologia della liberazione, la teologia africana noi abbiamo le nostre culture, e quindi è una teologia che deve prendere conto delle nostre culture, la inculturazione. Noi abbiamo anche delle grandi lingue, cominceremo a fare teologia delle nostre grandi lingue. Il Swahili, per esempio, è una grande lingua, sarà importante, vero? Ma già c'è il proposito da parte dei teologi africani di scrivere: noi scriviamo i nostri articoli nella nostra lingua, il Swahili. Sarà una lingua da apprendere, perché è una grande lingua parlata anche da milioni e milioni, perché è la lingua africana, e la lingua africana oltre che la lingua araba del nord dell'Africa, ma il Swahili. E quindi c'è anche questo problema, voglio dire, del linguistico, che è nato quando un missionario belga, il Tempels, nella prima metà del secolo, negli anni 20 e negli anni 30, ha scritto un libro che ha fatto rumore, La filosofia Bantu. I Bantu sono appunto i neri al di sotto dell'equatore, si chiama, vuol dire essere umano, Bantu, sono i neri, e la filosofia, quindi hanno una filosofia, hanno una cultura, e quindi l'evangelizzazione dovrà essere tenendo presente appunto le nostre culture. E finalmente la teologia asiatica pone il problema del dialogo con le religioni, con le grandi religioni. Tutto questo comporta molte cose, e comporta che il cantiere teologico è in effervescenza e si continua. Sono stati indicati alcuni problemi, ma farei una pausa adesso.
Cosa facciamo di bagaglio?
Facciamo di bagaglio.